quando si parla di un'azienda AAA, spesso si associa a questa, oltre a un budget stratosferico, un netto distacco dai videogiocatori. Questo perché più l'industria diventa grande, meno importanza assume il prodotto, dando più risalto al profitto, la quantità che batte la qualità.
Ma non è sempre stato così. In questo episodio di Developer Documentary parleremo di uno studio stacanovista, partito come un qualsiasi studio indipendente, ma che in breve tempo diventerà uno sviluppatore con fondi pressoché illimitati. Uno studio che ha sempre, o quasi, messo al centro la creazione di un videogioco unico, o meglio, raro. Oggi parliamo di Rare.
È il 1982, due fratelli, Chris e Tim Stamper, stufi di far manutenzione ai cabinati arcade altrui, decidono di mettersi in proprio fondando la ACG Limited, l'Ashby Computer and Graphics, e si mettono sotto a lavorare al primo titolo per ZX Spectrum. Per avere un nome più accattivante decidono di chiamarsi Ultimate Play the Game e cominciano a vendere Jetpack, uno shooter in cui un astronauta deve costruirsi la navicella per scappare dagli alieni. Con il milione di sterline guadagnato cominciano a lavorare ad un titolo dopo l'altro, per anche 18 ore al giorno senza pausa, nemmeno per fare interviste o per pubblicizzare i giochi. In questo periodo, nell'84, fanno uscire Nightlore, uno dei primi giochi isometrici della storia. In breve tempo sono al vertice delle compagnie inglesi, ma non basta.
Mettono gli occhi su Famicom, secondo loro il futuro dei videogiochi, e sapendo che la Nintendo stava per far uscire la console su scala internazionale con il NES, decidono di dedicare una parte delle proprie risorse alla retroingegnerizzazione della console, fondando la divisione Rare. Per farlo, vendono tutto lo studio rivale US Gold, vanno in Giappone, mostrano le tech demo che sono riusciti a mettere in piedi e Nintendo rimane così sbalordita che decide di dargli un budget praticamente infinito, in cambio di una produzione esclusiva per la console NES. A questo punto Rare è una compagnia in tutto e per tutto e rilascia 44 giochi in 5 anni per NES e Game Boy, ma nulla di sbalorditivo.
Quando però alla fine degli anni 90 Nintendo mostra il nuovo Super Nintendo, decidono di rallentare col numero di progetti per focalizzarsi su un titolo rivoluzionario, forse il loro più famoso, Donkey Kong Country. Il trucco di questo gioco sta tutto nel sembrare un titolo 3D con modelli generati dai potenti computer Silicon Graphics, poi importati come sprite 2D nella cartuccia, per un titolo che sembra una generazione avanti rispetto a tutti gli altri. Nintendo è talmente contenta che compra il 49% delle azioni, rendendo effettivamente Rare, che adesso si chiama Rareware, uno sviluppatore di seconda parte, non più di terza. Ma i fratelli Stamper guardano ancora più avanti, ai 64 bit, saltando direttamente ai 32.
Nel 1994 esce Killer Instinct, picchiaduro a incontri su cabinati arcade personalizzati, talmente avanti che Nintendo solo nel 96 farà uscire il Nintendo 64, dove verrà portato il seguito, Killer Instinct Gold, con notevoli problemi alla grafica. Ciò non di meno, Rare si impegna a fare un platform sulla nuova console, ma lo sviluppo richiede più tempo, e quindi diversi team lavorano a diversi titoli contemporaneamente. Un team di novellini mette le mani su un progetto di tie-in per un film, uscito due anni prima, 007 Golden. Nel 97 esce un altro gioco rivoluzionario, un FPS su console con l'introduzione di diversi concetti per il genere, come la ricarica, il colpo in testa, il multiplayer in 4 persone split screen. Il tutto rende il titolo un best seller, ma sul lungo tempo nessun botto. In breve tempo escono però anche tutti i giochi su cui stavano lavorando, tra i più famosi Banjo-Kazooie, che fu successo, e Conker's Bad Fur Day, al tempo un flop, entrambi personaggi presenti dentro Diddy Kong Racing ed infine con Donkey Kong 64. Grandi successi e grandi aspettative che portarono anche a grosse defezioni per gli orari di lavoro ormai insostenibili.
Quando esce il GameCube, Rareware si trova per la prima volta impreparata, facendo uscire Star Fox Adventures nel 2002, un gioco che inizialmente doveva essere un IP nuovo per Nintendo 64, ma poi importato sulla nuova console e dipinto con i colori della volpe spaziale. I costi di produzione salgono vertiginosamente e Nintendo non ha più il budget illimitato da dare alla compagnia. Così entra in scena un'altra azienda che sta facendo capolino nel mondo delle console, Microsoft, con 377 milioni di dollari Microsoft compra Rareware, portandolo a sviluppare titoli per la Xbox, facendo uscire successivamente nel 2007 i due fondatori, i fratelli Stamper.
la rinominata Rare produce solo due titoli su Xbox: Grabbed by the Ghoulies, un twin stick brawler persino troppo avanti per i giocatori del 2003, e nel 2005 Conker Live and Reloaded, che si rivelerà però un altro flop. Per Xbox 360 sembrano riprendersi con Viva Pignata, ma Microsoft, che ha molti altri studi a cui dare lavoro, li mette a capo del progetto Natal, più conosciuto come Kinect, e di lì a poco avranno sempre meno da fare. La fiamma si è affievolita, ma non spenta. Nel 2018 uscirà infatti Sea of Thieves, un gioco che sta progressivamente riaccendendo il sapore di un videogioco Rare.
Abbiamo provato a condensare quella che è la storia di Rare in 5-6 minuti circa per darvi un quadro generale di questa compagnia che ha avuto grossi alti e bassi. Forse questa è la lezione che ci vuole insegnare Rare. È ancora attiva anche se le radici non sono più quelle di una volta, non ci sono più i fratelli Stamper, è completamente fuori da Nintendo, adesso è su Xbox, sta facendo Sea of Thieves, che è un gioco che sta, dicevamo, dando progressivamente soddisfazioni, perché è partito molto male, devo dire, ma pian pianino sta diventando un gioco interessante. Cicli di alti e bassi, dicevo, vuol dire che si vede come questa azienda abbia provato ad investire molto con i risultati precedenti, quindi ha avuto un successo, ha fatto i soldi, li ha subito reinvestiti per fare qualcosa di più grande, cercando di andare verso la console del futuro. L'ha fatto diverse volte. E secondo te, Yuga, il discorso di essere al posto giusto al momento giusto vale per Rare?
Sì, in questo caso sì, perché come si sono presentati a Nintendo gli ha fatto fare un grosso salto di qualità, però d'altra parte non sono forse riusciti subito a sfruttarlo una volta ottenuto il favore dell'essere al posto giusto al momento giusto, puntando magari troppo sulla quantità che sulla qualità. Ed è questo che secondo me dà soprattutto gli alti e bassi all'interno di una carriera, perché puoi fare un sacco di titoli diversi, quindi rimpinguare il parco giochi, però se non ne fai uno degno di no, rimani nell'anonimato e quindi le tue quotazioni si abbassano. Ritrovare comunque dei titoli all'altezza, come è riuscita a fare la Rare durante gli anni, è riuscita a risollevarla più volte.
Il fatto che Rare fa un sacco di titoli che sono uno diverso dall'altro, è diventata famosa con un platform come Donkey Kong Country e con Banjo-Kazooie, che comunque è un platform in 3D, con GoldenEye, che non c'entra assolutamente niente, che è il primo FPS decente fatto su console, chiamiamolo così, ma veramente cerca sempre di, ha sempre cercato qualcosa di diverso dal punto di vista del gameplay, cercando di trovare qualcosa di nuovo. Già il solo fatto di aver reso popolare il genere isometrico, della grafica isometrica che hanno inventato loro e poi è stata copiata da tutti, è una cosa molto che gli fa onore.
Di avere cercato sempre di sperimentare è sicuramente un punto a loro favore, e probabilmente anche per questo che hanno creato tanti titoli diversi, appunto per sperimentare. Ciò nonostante, serve la gallina dalle uova d'oro, il grosso titolo che fa il botto e ti permette questa sperimentazione, perché altrimenti ci sarebbe troppo alto rischio. Bene per loro che siano riusciti a creare dei titoli di un certo livello.
Ed essendo questo il primo episodio, lo prendiamo un po' come punto di partenza, perché quando analizzeremo altre compagnie vedremo le differenze che ci sono tra questa e le altre compagnie.
Questo era il primo Developer Documentary, un editoriale che vuole analizzare le grandi case sviluppatrici per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo argomento scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, oppure parlane sul gruppo Telegram a t.me/enciclopedia dei videogiochi.